Bentrovati amici e amiche di Liberi Oltre in questa nuova serie a cura della redazione Storia. Abbiamo deciso con questa serie di 5 episodi di parlare della storia di un concetto estremamente importante, il concetto di razza. Lo faremo, come potete vedere, insieme ad Andrea Graziosi. La motivazione è presto detta. Andrea ha pubblicato recentemente un libro che adesso vi mostro, eccolo qui, con il mulino, che si intitola Il ritorno della razza, in cui appunto osserva come il concetto di razza si è evoluto nel corso dei secoli e le connotazioni che nel corso delle varie epoche ha assunto. Ecco, vorrei cominciare appunto questa domanda chiedendoti, Andrea, ma perché questo libro? Cioè, perché a un certo punto hai sentito il bisogno di scrivere un libro sulla storia del concetto di razza e perché proprio adesso?
Beh, prima di tutto grazie a voi, grazie a tutti, buongiorno, buonasera a tutti. È un libro strano perché non ho previsto di scriverlo, va detta la verità. Ho studiato per molti anni, troppi, l'Unione Sovietica, la Russia, l'Ucraina, eccetera, e a un certo punto ho scritto una storia dell'Unione Sovietica in 2 volumi nel 2010 l'ho finita e ho pensato, ma forse devo cominciare qualcosa di nuovo. Dopo lunga riflessione di un grande progetto, perché non ero ancora così vecchio allora, e l'idea era, mi è venuta, dopo molte scelte, di studiare, di vedere la storia attraverso la classificazione umana e l'uso della classificazione umana. E alla fine il libro, attualmente nella mia testa, ha il titolo Uguaglianza e differenza. C'è una riflessione sul desiderio di uguaglianza, ma anche il piacere della differenza, la realtà della differenza, come si conciliavano e come sono stati usati in politica soprattutto, ma anche dalla cultura. E naturalmente in questi concetti, diciamo, di uguaglianza e differenze di classificazione umana c'è la razza, ma c'è anche la religione, il popolo, la lingua, la casta, la classe, insomma, quelli che si possono pensare. A un certo punto mi è stato chiesto di scrivere un pezzo per una rivista, l'ha chiesto un amico, agli amici non si dice mai di no, è difficile. E lui ha detto, facciamo una cosa sulla razza, e invece di un articolo è venuto fuori un libretto, e quindi questa è la storia, banalmente. Però è importante capirla perché è un pezzo di una cosa più grande, è un pezzo che regge da sola, ma per esempio è strettamente intrecciata, questo per introdurre un tema che ci sarà in queste puntate che facciamo e di cui ti ringrazio, che è quella di popolo. Perché vedremo che all'inizio è molto diverso, il popolo è una cosa molto diversa dall'etnia, dalla razza, ma nel mondo contemporaneo, vedremo nelle ultime puntate, a partire dal Settecento, il popolo è diventato una razza a suo modo, una discendenza, come spesso si dice. E quindi, per esempio, continuamente già parlando di razza verrà fuori il popolo, come verrà fuori la religione, perché ovviamente le religioni hanno tagliato queste cose, hanno affrontato la razza. Quindi ecco, è per capire che non è proprio razza e basta, è razza in un contesto che permette, secondo me, di capire meglio anche il concetto di razza.
No, allora aspettiamo ansiosi che escano i successivi libri sulle altre forme di classificazione umana, proprio perché appunto, come dici tu, alla fine è una questione di come le comunità umane si sono raggruppate attorno a dei valori, dei principi o degli elementi che trovavano fra di loro comuni, e quindi è un discorso estremamente interessante. Ma allora, appunto, vista questa introduzione che ci permette di collocare meglio anche il senso di questa rubrica e del libro, io comincerei appunto entrando nella discussione, perché come hai detto adesso in introduzione, il concetto di razza è cambiato molto nel corso del tempo e quando nasce ha un significato completamente diverso da quello che gli attribuiamo noi oggi o che gli è stato anche soltanto attribuito nel corso dell'Ottocento. Ora, per la storia del concetto di razza si potrebbe cominciare sin dalla comparsa dell'uomo sulla Terra, ma per questioni di tempo, sia Andrea che noi nella programmazione di questa rubrica abbiamo deciso di iniziare il tutto con l'antica Grecia. E infatti all'inizio, nel primo capitolo del libro, Andrea, tu poni un accento abbastanza importante a come la cultura greca elabora e codifica la sua appartenenza ad una comunità, e in particolar modo sono due i termini che emergono con una certa forza, che sono il termine di ethnos e di genos, che sono utilizzati per esempio molto all'interno delle storie di Erodoto, laddove Erodoto appunto utilizza questi due concetti per connotare un senso della civiltà greca. Ecco, allora se ci vuoi spiegare appunto agli albori del concetto di razza presso la comunità greca, presso l'antica Grecia, che cosa è la razza e quanto differisce dal concetto che abbiamo noi oggi e soprattutto come gli antichi greci si vedevano in rapporto a quelli che loro chiamavano i barbaroi, cioè appunto i barbari.
Guarda, la prima cosa da tenere presente è che la parola razza non c'era. La parola razza è una parola del Rinascimento italiano, questo lo vedremo dopo. Quindi la prima cosa da ricordare è che il concetto di razza è un concetto che c'è ma non ha quel nome, perché è un concetto di discendenza in realtà. La seconda cosa, prima di parlare direttamente dei greci, con la stessa brevità, in realtà la storia precedente è importante capire due cose, che come tutti sanno, la specie Homo sapiens è una specie unica, probabilmente visto che ci incrociavamo con Neanderthal, ne facevano parte anche Neanderthal, perché ci sono tracce genetiche, quindi erano specie fertili reciproche, quindi non erano specie diverse, erano variazioni della stessa specie probabilmente. Sappiamo che viene dall'Africa, che ha una storia di circa 300.000 anni, che sono esistite specie umane diverse prima, e sappiamo che questa specie si è diffusa nel mondo nel corso di questi 300.000 anni a partire dall'Africa, in ondate successive che si sono incrociate e diffondendosi, isolandosi, si è differenziata. Quindi questo è importante capirlo, cioè siamo una specie unica che però finché si è potuta espandere in ambienti che la isolavano, pensate a chi è arrivato per primo in Australia o nelle Americhe o in Cina o in India o in Europa, man mano vivendo per lungo tempo in maniera isolata, naturalmente ha sviluppato, secondo diciamo quello che ci dice la teoria dell'evoluzione, delle caratteristiche specifiche proprie, rimanendo la stessa specie, perché poi quando ci siamo scoperti, ci siamo tutti incrociati, noi l'uomo diciamo europeo fa figli con gli aborigeni israeliani che fanno i figli con gli indios brasiliani, quindi il processo di differenziazione non è stato lungo a sufficienza per creare nuove specie, però ha reso effettivamente anche all'apparenza, ma forse non solo, delle diversità, come è normale che sia. Quindi questo va tenuto sempre presente. Quindi siamo una specie unica, torniamo a uguaglianza e differenza, una specie unica che però si è differenziata. I greci, è molto interessante riflettere sui greci, come poi vedremo anche sui romani, credo, e sugli altri, perché pone subito il problema anche di come, tu l'hai detto prima, questo concetto di chi siamo, diciamo, dell'identità, allora non c'era razza, è un concetto che è anche alla base della formazione delle società statuali moderne, cioè delle comunità umane moderne. Allora, volendo molto schematizzare, si può dire che i greci hanno fatto due operazioni abbastanza contraddittorie, però fondative, anche perché sono quelli che l'hanno messa per iscritto in modo serio, diciamo. La prima è quella di dire che lo Stato, la città, la polis, nasce fra simili, di discendenza simile. Cioè una specie, lo Stato, generalizziamo, lo Stato nasce come aggregazione di simili per discendenza. Cioè uno Stato etnico. La famosa definizione di Erodoto è che il senso della grecità, la cito, stava nella comunanza di sangue e di lingua, di santuari e di riti sacri, quindi di religione, di usi e costumi simili. E guardate, è quella che usa Manzoni, perché ha fatto il liceo, se lo ricorda ancora, ma una di sangue, di lingua e d'altar, no? L'Italia è una traduzione di Erodoto non detta, diciamo, ma la ritroviamo ovunque, la ritroviamo nella cultura medievale, questa visione di Erodoto di che cos'è un'etnia, di che cos'è un gruppo diverso dagli altri, si distingue quindi per sangue, per prima cosa, cioè per discendenza etnica, diremmo noi oggi, prima avremmo detto di razza, si distingue per la lingua, si distingue per la religione e si distingue per le leggi e i costumi. Quindi in realtà la differenziazione umana si basa su questi fattori, gli stati nascono tra simili e anzi consanguinei da un certo punto di vista. Quindi i greci hanno una visione chiusa di sé in quanto, diciamo, comunità politica Allo stesso tempo i greci fanno un'altra operazione fondamentale, che è quella della filosofia greca, è quella di Socrate, in realtà poi Platone e Aristotele l'hanno riscritta, ma però è fondamentale perché è alla base invece dell'universalismo che io condivido personalmente, cioè che gli esseri umani sono tutti uguali perché hanno ragione e lingua e sono capaci di comunicare tra loro. Cioè sono esseri razionali che sono capaci di comunicare e di apprendere fra loro. Quindi accanto a questa, diciamo, visione di discendenza chiusa, se volete, noi siamo così, siamo questi, siamo i greci, siamo diversi dagli altri. C'è anche una visione invece degli esseri umani in generale. Il terzo concetto, poi finisco questa, però è importante anche il terzo. Come spiegavano la differenza i greci? Allora, i greci spiegavano la differenza col clima. Ippocrate è il primo che tira fuori. Guardate, la teoria del clima e la teoria dell'ambiente è ancora forte nel mondo moderno, lo siamo ancora oggi. È la teoria che praticamente tutto dipende dalla famiglia in cui sei nato, dall'ambiente in cui hai vissuto. Noi lo diciamo anche psicologicamente o culturalmente, ma anche per loro, per esempio, i neri erano quelli bruciati dal sole, banalmente. E la teoria del clima, Aristotele la usa anche per stratificare, per gerarchizzare queste popolazioni umane definite in quel modo precedente, abbiamo detto. Questo è interessante, tutti dicono sempre i greci e barbari, ma questo era normale, quasi tutte i popoli umani, usando popoli nel senso di popolazioni umane, si definiscono come gli esseri umani e pensano agli altri come quelli che non sanno parlare. Gli slavi chiamano i tedeschi niemzi, che vuol dire che non sanno parlare, e loro sono quelli della slova, della parola, gli slavi. Quindi, ma questo è vero in qualunque, è vero fra gli indiani d'America, è vero, cioè noi siamo quelli che parlano e ci capiamo, gli altri... Non è quello il problema è il clima che, per esempio, secondo Aristotele, rende quelli del nord un po' grulli, diciamo così, perché c'è molto freddo, e però molto fieri e indipendenti, e rende quelli dell'Asia, dove c'è molto caldo, molto intelligenti come noi, però siccome c'è molto caldo sono, come dire, aderiscono a un dispotismo, hanno poca fierezza, poca indipendenza. Noi che stiamo nel mezzo siamo quelli meglio, diciamo così. Quindi una teoria del clima usata anche per, non solo per spiegare la differenza, ma anche per gerarchizzarla. L'altra cosa interessante, che finisco, è che nei greci invece il colore non è una cosa significativa. Gli etiopi sono sbruciati, ma vanno benissimo, Omero ne parla bene, non c'è una dannazione del colore. Questa è l'ultima cosa, diciamo, per, in poche parole, però si capisce un mondo quindi che ha un senso di sé, un senso universale e un senso di una capacità di spiegare la differenza con l'ambiente, come se l'ambiente influendo. Loro hanno alcuna idea del meccanismo del cambiamento, non hanno l'evoluzione, non hanno la genetica, né potevano averlo, però hanno questa idea che è l'ambiente che ti rende diverso da un altro.
Benissimo, grazie Andrea. Ecco, tra l'altro ti farei fare su una ulteriore aggiunta sui greci, perché è un concetto che vedremo in questa rubrica, avrà una lunga eco, che viene proprio da Aristotele, dalla politica, e cioè il concetto di schiavo naturale. Cioè, che cosa intendeva Aristotele quando parlava di schiavo naturale, e soprattutto vedremo nelle prossime puntate come questa idea, che vedremo è molto fumosa in Aristotele, verrà declinata?
È una bella domanda, anche perché se parli con i filosofi, non dico che litighi, però un po' di conflitti vengono fuori, perché è vero, Aristotele dice che forse esistono, anzi che ipotizza l'esistenza degli schiavi naturali. Uno schiavo naturale è uno che è contento di essere schiavo, quello è il suo ruolo, cioè è quello che gli spetta, che gli tocca, che merita e che lo fa felice. Nel senso che lo schiavo naturale è uno che non ha capacità di autogoverno, non è un essere razionale come gli altri, ha bisogno di un padrone, quindi c'è una, come dire, una simbiosi fra schiavo e padrone. Dopodiché, quindi tutti, chiunque parli con i filosofi, quindi Aristotele dice che ci sono gli schiavi naturali. In realtà è un'ipotesi, Aristotele non dice mai in nessun'opera chi è lo schiavo naturale. La cosa che si potrebbe intuire da alcune sue opere è che lo schiavo naturale è la donna, che ha bisogno dell'uomo, che è integrata, che sta nella famiglia, che è sottoposta. Però è come dire, questa è l'ipotesi più probabile. Perché se tu rifletti, se noi riflettiamo sulla schiavitù in Grecia, chiunque vinto poteva diventare schiavo. Quindi anche Aristotele poteva diventare schiavo. E non era certo uno schiavo naturale, c'erano schiavi bianchi, schiavi neri praticamente quasi nessuno ancora, schiavi bianchi sostanzialmente, popolazioni vinte ridotte in schiavitù. Il termine romano, servus, per schiavo, vuol dire che uno è stato risparmiato, non è stato ammazzato, cioè ti ho preso prigioniero invece di ammazzarti, ti ho salvato, ti ho servato e quindi ti ho fatto schiavo mio, che mi servi. Quindi è interessante perché è una teoria che giustificherebbe la schiavitù, ma che Aristotele non riesce mai a dire chi è, perché poi la realtà degli schiavi, pensate agli schiavi greci a Roma, che sono i grandi poeti, i grandi scrittori, cioè c'erano intere popolazioni greche che venivano schiavizzate, e poi magari diventavano liberti, facevano carriera, quindi la schiavitù era un destino di tutti, quindi quella resta come ipotesi, non mai, come dire, non è che si dice, come lo riconosce uno schiavo naturale? Cioè un'ipotesi che esista un tipo umano che è schiavo. Questo è interessante, fatto bene a chiederlo, perché lo ritroveremo per esempio nel dibattito sugli indios quando si scopre l'America. Sono gli schiavi naturali di Aristotele, oppure lo ritroveremo poi con i neri e la tratta. Forse i neri sono gli schiavi naturali. Questa è stata la teoria più, diciamo, ovviamente dei padroni di schiavi, dice no, ma quelli neri sono schiavi naturali, quindi. Però ecco, ai tempi di Aristotele era puramente una teoria.
No, esatto, è importante chiarirlo proprio perché appunto poi ne riparleremo nelle puntate successive. Ma allora, siccome hai parlato dei servati e quindi col latino, spostiamoci invece all'antica Roma. E con l'antica Roma, ora con i greci abbiamo appunto sentito parlare di ethnos, genos, quindi l'idea di un'appartenenza etnica. Con l'arrivo invece di Roma si introduce il concetto di populus. Ecco, in che senso il concetto di populus ha una connotazione diversa da quella che c'era nel mondo greco e su quali basi è fondata invece l'appartenenza al populus?
Questo, guardate, è una cosa fondamentalissima perché così in contrasto con le cose di oggi. Oggi i popoli sono quelli etnici, no? Quando c'è un popolo primitivo, popolo non primitivo, è un popolo di discendenza, quindi è simile a quello greco. In realtà il populus, che è una voce etrusca, se voi pensate a Romolo, quando Romolo fa Roma, il mito di fondazione, Romolo unisce tre etnie, unisce latini, etruschi e sabini, chi ricorda anche la storia del ratto delle Sabine, cioè unisce, quindi non è un concetto di discendenza e di consanguineità, sono gruppi che si uniscono per aderire a un progetto comune, nuovo, basato su una legge comune, il diritto civile romano. Quindi il concetto di popolo è un concetto puramente politico, guardate, è sopravvissuto fino al popolo americano del 1776, no? We the people, mica erano inglesi, erano tedeschi, già c'erano di qualunque discendenza, tant'è vero che gli Stati Uniti non hanno una lingua nazionale, per esempio, no? Contrariamente a quello che diceva Aristotele. Quindi è un concetto di popolo politico fondamentale, che se ci pensate è la seconda tipologia di Stato, chiaramente in astratto, perché poi nella realtà tutto si mischia, no? Non c'è mai la purezza, però è interessante stabilire dei tipi, cioè c'è uno Stato che tu fondi sulla base della consanguinità e uno Stato che tu fondi sulla base di un progetto politico su cui si aderisce. Cicerone dirà che questo è lo Stato fondato dall'oratore che convince gente diversa a unirsi perché c'è convenienza nello stare insieme e nel mettersi insieme intorno a una stessa legge. Guardate, di questa cosa gli antichi romani avevano una coscienza fiera e forte. Per esempio l'imperatore Claudio, cioè, ci sono rimaste le tavole claudiane, sono bellissime, io le cito un passo nel libro, ma si trovano su Wikipedia, il testo integrale. Questa è una citazione dell'imperatore Claudio. Cos'altro costituì la rovina di Spartani ateniesi? La rovina di Spartani ateniesi, per quanto forti sul piano militare, se non il fatto che respingevano i vinti come stranieri. Romolo, il fondatore della nostra città, ha espresso la propria saggezza quando ha considerato molti popoli nello stesso giorno, prima nemici e poi concittadini. Stranieri hanno regnato su di noi, pensate ai re, no? C'era quelli etruschi, quelli Numa Pompilio era di un altro posto, non erano re dello stesso sangue, come direbbe, il sangue non c'è nella Roma antica, c'è nella famiglia, nella stirpe familiare, ma non c'è nello Stato. E affidare le magistrature a figlie di liberti, cioè schiavi liberati, non è, come molti sbagliano a credere, un'improvvisa novità, bensì una pratica normale adottata dal popolo romano sin dal tempo antico. Claudio poi specifica che lui, per esempio, era un sabino, non era un latino. Quindi qui abbiamo appunto anche un secondo modello di Stato, una seconda idea, di, secondo me, molto moderna e che dovremmo usare di più, visto che andiamo verso delle combinazioni di genti dovute alla crisi demografica, ma questo ne parleremo alla fine. Ma è un concetto molto utile, perché in un momento di grande crisi e di migrazione di cose, avere un'idea dello Stato come convivenza di molte persone che però aderiscono poi, quindi non è che c'è la multiculturalità, si aderisce a una legge comune, è una cosa di grande interesse. Guardate che nel Caracalla, poi nel 212, diede la cittadinanza ovviamente all'elite di tutto l'impero. Cioè tutto l'impero romano ebbe la cittadinanza romana. Quindi è la massima apertura. Io questo no, non è per polemica, ma fa molto sorridere sentire una certa destra italiana e dice siamo romani, e poi in realtà pensano al contrario dei romani, sono molto più greci, tra virgolette, anzi ancora più primitivi, perché i greci avevano almeno l'aspetto di Aristotele, Platone e Socrate, che ragionavano sull'uomo in generale, sull'essere umano in generale. Però il modello romano quindi è rimasto come modello universale di adesione a una legge. Questo secondo me è fondamentalissimo. Però ecco, non è un modello di convivenza semplice, è un modello che prevede che tu, se ti unisci, riconosci quella legge, quei costumi. Poi magari nella religione fai quello che vuoi te, coltivi la tua stirpe personale e familiare, però tu sei sottoposto a un'unica legge, riconosci dei valori comuni. Questo è assolutamente fondamentale.
Sì, no, esatto. Quindi hai chiarito molto bene, Andrea, appunto il fatto che il populus romano si definisce in quanto si riconosce in un codice di leggi che è valido in tutti i territori dell'impero, ed è quella la cifra comune. Poi religione, lingua, sono cose invece che fanno parte, diciamo, della sfera del privato, e che quindi
sì, per esempio gli antichi romani, contrariamente a quello che si dice, non volevano che la gente imparasse il latino all'inizio, no? non è che imponevano la loro lingua, era il contrario, era un privilegio da conquistare, perché loro meglio che tu non lo parli, diciamo, all'inizio, questo all'inizio dell'espansione, non facevano nessuna pressione per latinizzarti,
Ecco, sulla religione si lascia fare quel che si vuole, fino a che a un certo punto, e così arriviamo ad un'altra sezione della nostra discussione di oggi, non emerge una religione che sarà una forza uniformatrice all'interno dei territori dell'impero, e cioè il cristianesimo. E in particolar modo, Andrea, tu poni molto l'accento sia sul ruolo della Bibbia in sé, e anche poi sul ruolo che già citato molte volte nel libro, cioè il ruolo paolino, in particolar modo quando nella lettera ai Galati Paolo nega l'esistenza di una divisione per popoli ed etnie, perché siamo tutti fratelli in Cristo. Ecco, come il cristianesimo che si inserisce, si innesta appunto nel tessuto romano che hai appena descritto, modifica le carte in regola, e cosa succede appunto dopo che il cristianesimo diventa la religione dell'impero?
Allora, pure qui sono necessarie due brevissime premesse. Uno, che ovviamente dietro il cristianesimo e questa idea dell'universalità ci sono anche molti altri che prima hanno ipotizzato cose simili, sia in campo filosofico, pensate agli stoici, sia in campo Buddha, non è proprio una religione, quindi anche al buddismo, ma prima ancora Zoroastro probabilmente aveva delle idee simili, cioè c'è una lunga tradizione di universalismo a sfondo religioso, con una cifra anche religiosa. Quindi il cristianesimo è una grande innovazione, ma che ha dietro di sé, come tutte le cose, una tradizione che vale la pena studiare, anche perché è bellissima, interessantissima. Il problema vero è la Bibbia, perché ovviamente il cristianesimo è un'eresia dell'ebraismo, da un punto di vista, malgrado quello che dicono molti anti-ebrei, antisemiti, Cristo e la Madonna e San Giuseppe erano tutti ebrei, diciamo così. Nell'Ottocento, nel 1800, i tedeschi arrivarono a negare. Chi ha presente quelle immagini di Cristo biondo e con gli occhi azzurri, che Cristo era ariano, però insomma, difficile da sostenere, diciamo così.
Tra l'altro, Andrea, anche oggi se vedi le icone, le rappresentazioni di
Sì.
Gesù, tu lo guardi e pensi tutto fuorché appunto un abitante
Beh,
appunto
quello
della.
venne fuori nell'Ottocento da lì, eh. Guardate che le stesse persone dicevano che anche Dante, Donatello, Copernico, Galileo erano tutti ariani travestiti, capitati per caso in questi altri paesi. Cioè, ma queste sono le pazzie, diciamo, dell'Ottocento su cui poi torneremo. Pazzie a cui purtroppo ha creduto un sacco di gente. No, la Bibbia è una cosa diversa, perché la Bibbia, prima di tutto, è un po' il contrario dei greci. Da un lato dice che siamo tutti uguali, no? Discendiamo tutti da Adamo. Quindi, da questo punto di vista, non ci piove che siamo tutti la stessa specie. Aggiungo che, per esempio, questo per anticipare un tema, per capire quanto è importante, la scienza moderna che nasce contro la religione negherà questa cosa per antireligiosità all'inizio. Dirà, quella è una leggenda biblica cristiana. E poi cristiana, perché i cristiani accettano il Vecchio Testamento. Faccio presente che in realtà poi la cosa è rafforzata, perché uno non ci pensa mai in genere, ma magari molti ci pensano, ma nella Bibbia ci sono due storie di unicità, perché poi muoiono tutti col diluvio e tutti gli esseri umani nascono da Noè e dai suoi figli. Quindi c'è come dire, un rafforzamento dell'ipotesi dell'unicità, perché col diluvio universale muoiono tutti tranne Noè e i suoi figli. Quindi la Bibbia due volte afferma l'unicità della specie umana e la comune discendenza della specie umana. E spiega la differenza con l'ira di Dio e Babele, ma Babele, diciamo che tutti parliamo lingue diverse, ma anche dentro la Bibbia, in realtà, questo è interessante sempre per capire unità e differenza. Ci sono due storie sulla differenza, c'è Babele, quella che conoscono tutti, ma la storia vera è quella dei figli di Noè, che riprende la dispersione originaria. Cioè, i figli di Noè nascono, vanno in giro per il mondo e allontanandosi con la teoria dell'ambiente si diversificano, si parlano le lingue di Sem, cioè le lingue semitiche, le lingue, non so come dire, cioè la differenziazione linguistica nella Bibbia ha due spiegazioni, una per dispersione e una invece per ira di Dio, che è quella più famosa di Babele. Ora, voi sapete che però gli ebrei sono molto importanti perché hanno, da un lato, sono il primo popolo che si definisce come un popolo per adesione a una legge religiosa. Quando Mosè la riceve direttamente da Dio, la fa venire tutte queste tribù, si riconoscono in quella legge e diventano il popolo di Dio perché è Dio che gli ha dato le leggi. E come tale diventano un popolo eletto. A Roma le leggi le dà Romolo, le dà poi il popolo romano. Lì le dà Dio, è una cosa diversa. Quindi c'è una fortissima identificazione. Secondo, è vero che non è impossibile, però presso gli ebrei la conversione è molto difficile. No, si può fare. Io, siccome mi piaceva molto lo zoroastrismo, mi sono informato perché riconosce il male, non solo il bene, mi pareva una cosa più equa. Zoroastro, prima di morire, vietò le conversioni. Cioè, molto più duro. Il zoroastrismo dice: non ti puoi convertire perché, siccome io so che voi poi obblighereste le persone a convertirsi, e io sono contro le conversioni forzate, vi proibisco di convertirvi. Per cui gli zoroastriani, i parsi, ormai sono pochissimi perché non hanno conversione. Contrariamente, uno si può convertire all'ebraismo, in teoria. La grande novità dell'eresia cristiana è la conversione generalizzata. E guardate, questa prende molto, è influenzata molto anche dal clima romano, perché voi a quel punto diventate cristiani aderendo a una legge, che è una legge divina però data a tutti da Cristo. Quindi, come lei, tu, scusa, citavi giustamente, come diceva San Paolo, che è il grande fondatore in realtà del cristianesimo che conosciamo, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché voi tutti siete uno in Gesù Cristo. Guardate, questa cosa è di un'importanza fondamentale per i secoli successivi, perché sta dicendo che qualunque essere umano che si convertisce, che si converte, è uno in Cristo. Quindi, per esempio, quando parleremo delle conversioni, della limpiezza di sangue, del razzismo fascista degli anni 30, è tutto anticristiano profondamente, perché per un cristiano, uno che si converte, aderisce alla legge di Cristo, è un fratello in Cristo. Quindi è un'ideologia universale vera. Ecco, l'altra cosa importante, questo è ribadito da tutti i grandi pensatori cristiani, ci sono citazioni bellissime di Sant'Agostino, di San Tommaso, dei gesuiti e dei domenicani, scusate, spagnoli del Cinquecento, quest'idea che siamo tutti uguali. L'altra cosa fondamentale che fa il cristianesimo, questo secondo me è molto importante a tenere presente, non per dire rivaluti, no, non si deve valutare, però sono grandi conquiste. Il cristianesimo non ragiona per gruppi, ragiona per persone. Tu ti converti in quanto persona, tu hai, diciamo, fai parte della comunità in quanto persona, non c'è, è un universalismo vero di cui fanno parte singoli. L'idea del popolo cristiano è un popolo fatto da singoli. Guardate, da questo punto di vista c'è una grande affinità con l'idea di popolo romano universale. Cioè sono popoli fatti da singoli che fra l'altro in tutte e due cose godono di diritti in quanto singoli. Per esempio i primi diritti ovviamente del cristianesimo è il diritto a sposarsi. Pensate a Don Abbondio che non riesce a vietarlo perché è un diritto, il diritto a ricevere la comunione, il diritto... Sono i diritti e sacramenti, per esempio, che non possono essere negati. Dice, ma sono molto diversi dai diritti civili. Sì, però nella religione c'è un'affinità molto forte. Ecco, questo volevo dire. Quindi il cristianesimo, da questo punto di vista, è una rottura, perché universalizza e porta nella religione lo spirito universale e lo spirito dell'individuo, però anche. Questo è molto importante.
Sì, no, è importantissimo, anche perché appunto poi c'è quella componente, insomma, che nella teologia cristiana è connotata come lo Spirito Santo, che dà una natura che trascende appunto la fisicità, l'apparenza fisica, no? L'apparenza linguistica dell'essere umano. Infatti tanto è vero che parte di questa cosa è proprio il fatto che nei miracoli cristiani che avvengono c'è anche la questione del poter parlare in tutte le lingue, perché la lingua diventa quasi un non problema.
Mentre no, prima pensate alla Pentecoste, Dio dice sì. Andate e predicate nelle lingue dei popoli in cui andrete. Il latino è la lingua della Chiesa ufficiale, ma per esempio la messa era in latino, no? Tutti dicono, ah sì, però le confessioni erano tutte nella lingua.
Esatto.
Le confessioni, i riti privati erano tutti nella lingua delle varie comunità. Il cristianesimo non ha mai preteso di imporre una lingua comune se non nella cultura alta della Chiesa, ma quello è anche, diciamo, comprensibile, se no non riesce
per
a parlare.
Praticità, per
sì, praticità, una praticità
ecco.
Fondamentale, ma e quindi anche quando parli con Dio usi quella lingua lì, però appunto tutte le confessioni, ma anche una parte delle prediche potevano essere nella lingua locale, cioè non è nella, quando Gesù dice andate, come dire, c'è il messaggio di convertire i popoli si convertono nella lingua, tant'è vero che per esempio, ancora oggi, voi sapete che i più importanti studiosi delle lingue nel mondo sono i protestanti. Un'organizzazione dei protestanti che tiene il registro delle lingue, sono circa 7.000, secondo loro, le lingue nel mondo, che le formalizzano, gli danno una grammatica, fanno i vocabolari, cioè sono ancora i protestanti in base a quella idea universalistica per cui la lingua è solo un'espressione particolare di una essenza generale.
Poi da lì appunto si arriva alla riforma, alla questione proprio che la Bibbia deve essere tradotta in tutte le lingue del mondo proprio perché ognuno deve poter accedere, quindi insomma, assolutamente. Ecco, ci avviamo adesso verso la conclusione e per concludere appunto abbiamo parlato del cristianesimo, ma a un certo punto cosa succede? Cioè il collasso dell'impero romano e accadono appunto quelle che Edward Gibbon chiama le Volkerwanderung, cioè le migrazioni di genti, cioè l'epoca delle invasioni barbariche. Ecco, ne accennavi già prima Andrea, però come il collasso dell'impero romano e l'emergere appunto di questi nuovi regni barbari cambia il modo di convivenza delle popolazioni in Europa e che cosa... E che appunto quale modello di convivenza si impone a quel punto?
Questo è super interessante anche. Qua abbiamo già parlato di due modelli di possibile Stato, no? Quello basato sulla legge comune di Romolo e quello basato su sangue, discendenza, religione, lingua di Erodoto. In realtà con le invasioni noi vediamo un terzo modello, che non è assolutamente limitato lì, ma che è importantissimo per capire la storia, che è il modello della conquista da parte di uno straniero. Pensate alla conquista delle Americhe da parte della Spagna e del Portogallo, dell'America del Nord era meno popolata, ma pensate alle conquiste europee nell'Ottocento, alla formazione degli imperi europei, cioè Voi andate lì, pensate alle conquiste arabe, che impongono aristocrazie arabe all'inizio sui popoli conquistati. Cioè c'è un terzo modello di Stato, che è quello che nasce non né dall'associazione per consanguineità, né dall'associazione intorno a un progetto politico, ma che nasce dal fatto che arriva uno e ti viene a conquistare. E quando ti conquista diventa la casta superiore. Questo è un modello enorme nella storia umana, che ci fanno vedere le invasioni barbariche, che spezza l'unità. Nell'impero romano ovviamente c'erano gli schiavi e c'erano i signori, c'erano quelli, però all'interno chi era cittadino, nei regni romani, romano-barbarici ci sono diritti diversi a seconda della gente a cui fai parte. Se sei un visigoto, un franco, eccetera, c'hai i tuoi codici, e per esempio se io ammazzo un ex romano devo pagare una moneta, se un ex romano ammazza un barba, un longobardo viene messo a morte. Cioè ci sono anche, c'è un riconoscimento formale di una superiorità che oggi diremmo razziale dei conquistatori. Allora non si chiamava razziale. Ed è una ripresa anche dell'etnicità, però, del modello greco, e viene estremizzato perché è un modello a questo punto di conquista. Cioè tu hai una coscienza fortissima di discendenza di popoli conquistatori. Ora è chiaro che, sapete, i secoli longobardi hanno lasciato in tutto poche centinaia di documenti, noi ne sappiamo poco in realtà, però è chiaro che alcuni elementi fanno sì che almeno nell'ex impero romano questa divisione, rietnicizzazione, chiamiamola così. Fra l'altro anche questa è in parte fittizia, perché molto spesso questi popoli conquistatori sono fatti da più gruppi che sono uniti proprio dalla conquista, e che quindi poi, come spesso accade, i miti di discendenza comune sono appunto miti, però il problema è poi la gente ci crede. Quindi questa è una cosa che è importantissima da capire, ma è ovvia, però la ripeto perché a volte la verità c'entra poco. Se una cosa è creduta, è una cosa che agisce nella storia, quindi è un vero, anche se non è vera, sembra contraddittoria. Cioè se io credo che discendiamo tutti da X e siamo diversi dagli Y, che io non discenda da quello è indifferente, perché io poi nella storia opero così. Allora la cosa vera è che però queste invasioni avvengono in un terreno che era stato unificato dalla legge romana e dove c'era il cristianesimo. Questi popoli conquistatori all'inizio si distinguono anche perché hanno delle eresie cristiane, alcuni sono per esempio seguaci di Ario, di varie eresie cristiane, però a lungo andare, da un lato il cristianesimo, la sua ideologia universale, dall'altro il fatto che questi popoli sono più appunto barbari dei popoli conquistati, quindi diciamo avevano meno cultura, eccetera eccetera, e dall'altro poi il fatto che vivendo insieme si finisce inevitabilmente per sposarsi, per fare matrimoni, sono una delle cose che unisce di più alla lunga, diciamo, popolazioni umane diverse. Nel giro di alcune centinaia di anni si passa appunto da diritti personali, cioè legati a codici etnici, si passa di nuovo a diritti territoriali basati sul diritto romano, sul ritorno della legge romana a partire dall'Italia, l'affermazione, l'eliminazione delle eresie, il fatto che tutti si riconoscono la stessa Chiesa, che ha un valore enorme. Quindi io direi che le invasioni romane, le invasioni barbariche, da un lato riportano l'etnicità molto forte, se volete riportano Erodoto dentro l'Europa, dall'altro però vengono alla lunga in parte omogeneizzate, ma restano due nuclei su cui io finiamo, perché è giusto anche finire. Il nucleo è che resta, ormai siamo tutti uguali, noi siamo tutti, però resta un'aristocrazia che si crede discendente dei conquistatori, o che si crede, o che comunque può crederlo se vuole. Quindi diciamo resta la possibilità di un'identificazione, e questo è importantissimo per vedere la nascita del concetto moderno di razza, che io ho i miei diritti, i miei privilegi, non sono privilegi, sono diritti di conquista. Io sono nobile, ho il sangue blu, un sangue diverso, sono un'altra cosa. Questa è la prima cosa importante che resta, oltre all'etnicità, e soprattutto l'ultima cosa che vorrei dire è che noi siamo abituati a ragionare su regioni europee, le nostre, dove le grandi invasioni finiscono grosso modo nel VI-VII secolo. Ma ci sono parti dell'Europa, ecco, su questo vorrei finire, dove le invasioni continuano. Penso alla Spagna dei Mori, e vedremo l'importanza della Spagna, e penso a tutta l'Europa orientale, dove arrivano i turchi, arrivano gli unni prima, poi i turchi, poi arrivano. E creano stratificazioni per conquista. I turchi portano anche un'altra religione come Mori, quindi complicano il quadro e rendono, per esempio, molto più difficile l'assimilazione. Perché se si parla, se si pratica la stessa religione, come dire, alla fine l'assimilazione diventa possibile. Quindi uno quando parla dell'Europa dovrebbe sempre ricordare che l'Europa non è una. La sua esperienza storica, anche rispetto appunto alla differenziazione etnico, torniamo alla classificazione umana. Ma se ho un'altra religione, parlo un'altra lingua, sono un popolo conquistatore esterno, oppure sono un popolo conquistato, si formano stratificazioni che non sono solo sociali, come siamo noi abituati. Noi in Italia la stratificazione è solo sociale. Si forma una stratificazione che è linguistica, occupazionale, religiosa,
So, vari
etnica,
layer,
di
certo.
vari layer che fanno le intersezioni, che secondo me è una cosa, ecco, la dico solo qui, ma diventa importantissima per capire la storia successiva e per capire la storia di oggi. Ecco, io finirei qua.
Assolutamente, Andrea, guarda, io ti ringrazio tantissimo, è stato estremamente interessante. Hai anche anticipato alcuni degli argomenti che affronteremo nella prossima puntata.
Si fa
Ecco,
così, no?
esatto, così diamo un piccolo anticipo, così la gente
Questa
sta
famosa teoria.
connessa. No, allora, ringrazio veramente Andrea Grazioso
No,
per
grazie a
averci
voi,
fatto questa
speriamo che sia
connessione.
interessante.
E niente, vi invito come al solito a mettere mi piace, ad iscrivervi ai canali YouTube e ad associarvi se non l'avete ancora fatto. E allora ci rivediamo poi prossimamente per la seconda di questo ciclo di 5 puntate sulla storia del concetto di razza. Grazie ancora Andrea, alla
Grazie
prossima.
Matteo, grazie a tutti, speriamo che sia interessante per tutti. Buona giornata.